LDF Web Radio.
Ciao a tutti e benvenuti a Newsweep, il format radiofonico dedicato al mondo delle webserie. E ciao anche a Calogero.
Ciao Riccardo.
Oggi ci aspetta un bel viaggio, vero Calogero?
Esatto, perché andiamo fino a New Orleans, grazie al webdoc Shotgun Boogie. E ne parliamo con il nostro ospite e autore, Michele Boreggi. Ciao Michele.
Salve a tutti, ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, Shotgun Boogie è un webdoc che racconta il panorama sociale, culturale, musicale di New Orleans nel decennio, diciamo, dopo l'uragano che ha devastato appunto questa città. E inizialmente questo documentario, questo webdoc, era stato immaginato come un documentario audio, poi invece è diventato una webserie. Come si è evoluta questa idea?
Beh, si è evoluta perché a volte si dice che l'America è laddove si realizzano i sogni, e un po' è stato così, nel senso che io sono andato da solo come individuo e di professione faccio il tecnico audiofonico, quindi ho sempre fatto lavori di natura puramente audio. E casualmente ho conosciuto una persona che anche che è Sean Grady, che poi è quello che ha curato la direzione della fotografia, la maggior parte delle immagini, che era arrivato in città anche lui da poco, e quindi ci siamo ritrovati un po' spaesati sia io che lui in questa nuova città, curiosi di conoscerla, e da lì una birra dopo l'altra abbiamo cominciato a parlare del progetto e insomma ci è voluto un po' di tempo per mettere a fuoco un po' di idee, però poi abbiamo cominciato a ingranare e abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto.
Eh sì, avete chiacchierato molto, infatti una delle caratteristiche più particolari della tua serie è proprio vedervi chiacchierare, cioè la presenza di questi dietro le quinte, behind the scenes, che spesso sono divertentissimi e anche interessanti. Com'è nata l'idea di inserirli nella serie?
Il punto era proprio che fin dall'inizio non sapevamo bene che tipo di prodotto stavamo facendo e quindi insomma, abbiamo pensato che la cosa più naturale fosse quella di un po' includere l'ipotetico pubblico all'interno delle nostre riflessioni anche allo stesso modo e allo stesso tempo fare un documentario su come si fa un documentario, visto che più o meno eravamo tutti nuovi a questo mestiere. E perlomeno mai fatto un lavoro così ampio o così grosso come può essere Shotgun Boogie, e quindi in qualche modo è stata una scelta naturale per appunto condividere ciò con il pubblico, e abbiamo cominciato a registrare questi dietro le quinte con un'idea anche vaga su come l'avremmo utilizzati, e poi piano piano insomma abbiamo capito in che direzione andare.
I brani che ci accompagnano durante questa puntata arrivano tutti da New Orleans e iniziamo con Walk with Freddy.
I said walk down the wall, I walk through self down, looking for my woman, which can't be found. I said loud, oh loud, loud, oh loud, say you love me like I love you. Let's get together and have a little fun. I said loud, oh loud. I said loud, oh loud. You got the mighty old loud. You got the mighty old loud. You got the mighty old loud. You got to walk with Freddy, you got to walk with the king, I got to do a little thing, every time it rains. Say loud, oh loud, say loud, oh loud, you got to mighty old loud, you got to mighty old loud, you got to mighty old loud. Thank you. eat your breakfast, I'll bring it to your bed, I'm gonna swear your head. Say loud, oh loud, say loud, oh loud, you got the mighty old loud, you got the mighty old loud, I got the mighty old loud, I got the mighty old loud.
Rieccoci in studio. Allora, guardando soprattutto i backstage di cui parlavamo prima, sembra appunto quasi una web serie jazz in qualche misura, nel senso che si è andata definendo man mano che veniva girata. È così o avevate in qualche modo già un'idea di quello che volevate fare, di chi volevate intervistare?
No, un po' e un po', nel senso che comunque io, cioè, New Orleans è una città che esplode di musicistica e quindi insomma avevo avuto modo di conoscerne diversi e quindi sicuramente l'idea di intervistare i musicisti e non altre persone era ben chiara a noi per il progetto. Per quanto riguarda lo svolgimento del documentario, poi insomma dal punto di vista documentaristico le idee c'erano, cioè era abbastanza chiaro cosa mi piaceva, cosa ci piaceva andare ad approfondire, quali temi ritenevamo importanti o meno. Mentre invece per quanto riguarda tutto lo svolgimento dal punto di vista stilistico, tecnico, di montaggio e concettuale del documentario di Sergio Ambrosi, in verità era tutto un po' in evoluzione, quindi ci sono entrambi gli elementi.
Insomma, Shotgun Boogie, un titolo che al suo interno racchiude mille significati, raccontaceli.
Beh, ci vorrebbe almeno mezz'ora per rispondere
i due principali, dai.
Facciamo una
sintesi. La risposta un po' più veloce è che diciamo che la casa tipica di New Orleans si chiama la Shotgun House ed è una casa che dal punto di vista architettonico è molto particolare, fondamentalmente è un serpentone, una stanza dietro l'altra e quindi praticamente per accedere a qualsiasi stanza devi comunque attraversare tutte le altre stanze. E quindi mi piaceva l'idea di un po', ed è una casa tipica di New Orleans, mi piaceva un po' riprendere questo concetto all'interno del documentario, visto che le puntate sono comunque tematiche, come per far passare il significato che per farti un'idea di una città o di qualsiasi altro argomento tu stia parlando, comunque devi attraversare delle stanze. E non puoi arrivare subito alla conclusione, ma per farti l'idea del documentario devi un po' guardare un po' tutte le puntate, perché magari la puntata singola può essere bella o meno bella, però diciamo che nel complesso le 12 puntate sono sicuramente più complete dal punto di vista documentaristico. E questo è il primo significato, quindi Shotgun Boogie, perché comunque il Boogie Boogie è una danza, è una celebrazione, e quindi New Orleans è una città che comunque è una città molto celebrativa, dove si festeggia molto durante l'anno e fa parte proprio della loro cultura. Quindi questo sicuramente è forse il primo significato. Inoltretutto aggiungo, se ho il tempo, che shotgun vuol dire anche fucile, e comunque New Orleans rimane la città più con il livello di criminalità più alto negli Stati Uniti, e quindi anche questo connubio tra la parola shotgun, quindi fucile, e boogie, ancora una volta boogie, è un po' il paradosso e il contrasto che esiste in questa città. E quindi diciamo, questa è la versione breve.
Lo dicevi tu stesso all'inizio, sei prima di tutto un fonico. Ecco, realizzare una web serie dove la musica, quindi in qualche modo il suono, fa da principe, ti ha aiutato la tua professione?
Assolutamente sì, soprattutto dalla parte musicale. Chiaramente i mezzi che avevo erano molto limitati, però comunque sono sicuro che gli anni che ho dietro le spalle da fonico mi abbiano aiutato a far uscire il miglior risultato con quelli che erano i miei poveri mezzi da un fonico in trasferta.
Il prossimo brano ce lo lancia Calogero, che così testiamo un po' il suo inglese.
E allora, visto che vengo adottato, questa la lancio solennemente. A voi Luke Winslow King con The Coming Tide.
For the coming tide, better come inside for the coming tide. Oh, you better come inside for the fall of the coming tide. You'd better come inside for the coming tide. You better make your mind for the coming tide. Oh, you better make your mind for the fall of the coming tide. Yeah, you better make your mind for the coming tide. You better fall in line for the coming. You better fall in line for the coming tide. Yeah, you better fall in line for the fall of the coming tide. Yes, you better fall in line before the coming tide. Coming tide. You better come inside for the coming tide. Lord, you better come inside for the fall of the coming tide. Yeah, you better come inside for the coming tide. Oh, yeah, you better come inside for the coming.
New Orleans nel 2005 è stata la città più colpita dall'uragano, e gli artisti che ha intervistato si sono rivelati molto arrabbiati con le autorità, sia per gli scarsi aiuti ricevuti, sia perché le dighe della città si sono rivelate catastroficamente inutili. Ma la città ha provato a reagire subito, tramite ad esempio la radio locale, WWOZ, tramite alcuni locali che hanno riaperto subito, ospitando concerti. Se puoi spiegarci meglio, raccontarci in che modo la musica ha contribuito alla ricostruzione di una città.
Questo, insomma, me l'hanno spiegato e lo spiegano anche un po' i musicisti stessi nel documentario. La caratteristica di New Orleans è sempre stata comunque il fatto di essere, una delle caratteristiche, di essere una città dove la musica la fa da padrona. ed è un aspetto assolutamente culturale, quasi inevitabile, e non è raro vedere bambini di pochi anni con una tromba in mano che magari sanno suonare meglio di quanto sanno parlare, e quindi è proprio una questione culturale, e quindi forse non è neanche troppo ragionata questo ritorno della musica così imminente dopo una tragedia quale quella dell'uragano Katrina, che vorrei ricordare che comunque ha sommerso l'80% della città, quindi insomma ha danni molto ingenti, e praticamente ha comunque costretto molte persone a lasciare la città, e molte di queste non sono tornate. Ma sicuramente c'è anche la consapevolezza del fatto che comunque la musica porta le persone a stare insieme, a riunirsi, e a fare comunità, e questa cosa in una città il giorno dopo di una tragedia del genere è fondamentale. È stato fondamentale anche se pensiamo che 10 anni dopo, più o meno quando ci sono stato io, comunque il mercato musicale e gli incassi della città dal punto di vista turistico erano comunque più alti di prima dell'uragano.
Sicuramente grande meta turistica New Orleans, ma anche città molto accogliente. I tuoi ospiti, insomma i personaggi che hai intervistato, che sono tutti musicisti, raccontano di una città molto accogliente, dove anche gli artisti più anziani in qualche modo accolgono e invitano a salire sul palco, a cantare con loro, a esibirsi con loro i nuovi artisti arrivati. Qual è stata l'accoglienza che la città ha riservato a te?
Io mi sono sentito assolutamente benvenuto. Ed è una particolare, si lega un po' alla domanda di prima, fa parte di quel discorso della comunità, che secondo me è fondamentale. Molte città le hanno, magari quelle più grandi, come per esempio Roma, per esempio, che è la mia città, non la sento tanto questo senso di comunità, anche se magari poi c'è, però non è chiaramente così evidente come lo è in una città come New Orleans. Questo è stato un trattamento che hanno riservato anche a me, e che ti porta ad affezionarti immediatamente alla città, e soprattutto ti pone in una posizione di essere anche te aperto a ricevere la loro cultura e in qualche modo farne parte. Quindi soprattutto oggi che parliamo tanto di questo voler proteggere la nostra cultura dagli invasori esterni, in verità poi è molto interessante vedere come se tu sei il primo a accogliere l'esterno, la persona straniera, in verità la persona straniera sarà molto più propensa a far parte della tua cultura, perché si sentirà accettato.
Abbiamo già accennato del resto a questi anche nuovi artisti che sono arrivati e che sono stati accolti da quelli più anziani, anche se non tutti sembrano effettivamente avere apprezzato questo cambiamento, anche perché la musica stessa è cambiata, questi nuovi artisti hanno portato magari stili nuovi che non tutti hanno gradito. Tu come ti sembra che abbia vissuto questo cambiamento chi a New Orleans ci ha sempre vissuto?
La tendenza principale, ripeto, è comunque quello di essere aperti, nel senso la consapevolezza del fatto che la cultura, la tradizione di un posto non possono rimanere le stesse per sempre, perché sarebbe intrappolarle in un concetto o metterle sotto una vetrina in un museo. Se una città è viva, vive di cultura, ma si evolve anche come gli esseri umani. C'è sicuramente una resistenza, ma direi più una paura di perdere una tradizione, che però è una paura secondo me fondata fino a un certo punto, perché poi si tratta semplicemente di essere aperti all'evoluzione di quella cultura, e sicuramente anche lasciare aperte le porte per nuove sonorità nel campo musicale, o a nuovi piatti di cibo, come appunto i ristoranti vegani che sono esplosi negli ultimi anni un po' ovunque, ma anche a New Orleans, che invece ha una cultura culinaria a base di carne, per molte persone per esempio faceva strano avere ristoranti vegani.
E allora noi adesso ascoltiamo Gal Holiday and the Hunky Tunk Review con Rainy Nights e Sunny Days.
Say it never rains in California, and I've only been out here a little while, but let me tell you brother, this weather's like no other. Gray days turn into rainy nights. Gray days. gray days. These gray days turn into rainy nights. Blue skies are bound to come again. Yeah, those blue skies will come and turn around. Those rainy gray days, brother, tell your sister and your lover. Those rainy nights turn into sunny days. Rainy nights, those long rainy nights, those rainy nights turn into sunny days. Yeah.
Eccoci in studio. Come ci parlavi tu prima, come ci dicevi prima, Michele, si stanno aggiungendo anche nuovi artisti che arrivano anche da altre parti degli Stati Uniti, ma a questo fenomeno si aggiunge anche quello della gentrificazione, ossia soggetti, persone più abbienti che acquistano beni immobili nei quartieri, diciamo, un po' più poveri e poi li riaffittano a prezzi più alti ai turisti o comunque ad altre persone di classi più agiate. Quindi questo sta comportando un po' un cambiamento della demografia di New Orleans. Questo in qualche modo si sta anche riflettendo sulla cultura musicale della città?
Sì, direi di sì. Non so se il legame con la musica è così netto, ma sicuramente fa tutto parte di questo via vai di persone locali e persone esterne che vengono e vivono in una città. Come dicevo prima, secondo me per quanto riguarda la gentrificazione, la paura non è quella di perdere una cultura o una tradizione, bensì proprio di perdere qualcosa di più materiale, ossia una casa in cui magari si è vissuto per tutta la vita e poi si è costretti ad andare via a vivere non si sa dove, perché poi New Orleans, ricordiamo che sta praticamente su una palude, sta sotto il livello del mare e quindi non è che c'è tanta altra terra, non è che come altre città che dici me ne vado in periferia, bisogna andarsene in mezzo agli alligatori, voglio dire, quindi non c'è, o cambiare città direttamente. Quindi il discorso più che culturale qua secondo me è proprio pratico e poi chiaramente nel momento in cui avviene ciò è chiaro che poi di conseguenza la cultura è messa a rischio perché comunque quello avviene, certamente. Però diciamo che come primo passo la gentrificazione agisce proprio attraverso appunto gli immobili e comunque diciamo ne siamo un po' vittime e carnefici tutto quanto, e questo è anche l'altro aspetto affascinante e un po' che incute paura di questo fenomeno.
Per voi quattro della troupe c'è stato qualcosa in particolare della città che vi ha sorpresi, che non vi aspettavate?
Ma ce ne sono stati tanti, sicuramente, forse io da mio primo arrivo in città sicuramente ho notato questa predominanza di bianchi, che non mi aspettavo, e questo fa assolutamente parte del post Catrina e fa assolutamente parte anche di quel discorso della gentrificazione che facevamo poco fa, quindi questo sicuramente è stata una cosa che mi ha un po' sorpreso. Ma poi dal punto di vista prettamente culturale ci sono mille cose che non mi aspettavo e soprattutto ribadisco questo livello, questa sensazione di comunità, questa sensazione di celebrare tutto dal carnevale, che comunque la stagione del carnevale dura praticamente 2 mesi, sono 2 mesi di festa continua, fino comunque agli stessi funerali. Che comunque vengono celebrate in maniera completamente opposta a quelli a cui siamo abituati noi.
E allora intanto l'ultimo break musicale per noi con Cody Blaine Booth e il suo Treading Water.
Well, all the cards on the table and it's plain to see the hands you hold your own. Well, I think we've said enough now. Saddle up while your dark shadow's standing tall. Get your damn hands off my collar. I can't stand it treading water anymore. Tell our mother, ain't no need no more to keep the porch light on. Well, I guess I got some scores to settle. It's not my nature to live well enough alone. So I strap my daddy's boots on, mosey round this town as though it were my home. Every nickel on the dime is just another drop to swallow on the road.
Rieccoci in studio per le ultime domande a Michele. New Orleans è una città di grandi contraddizioni, ormai lo avremo capito dopo appunto tutto quello che ci hai raccontato. Fino al 1850 è stato uno dei più grandi mercati di schiavi degli Stati Uniti. Oggi qual è la situazione rispetto al razzismo della città?
Bisogna contestualizzare sicuramente la città a livello nazionale, quindi comunque parliamo di una situazione che un po' esiste in tutti gli Stati Uniti, e la discriminazione razziale esiste, perché comunque se pensiamo che il 1850 non è così tanto indietro nel tempo, e quindi se valutiamo già questo elemento possiamo capire quante ancora residui di quello status, di quel tipo di quel modo di pensare esistono ancora. E in particolar modo poi in Louisiana, che non è propriamente uno stato, diciamo, progressista, si sente parecchio. Ecco, New Orleans in questo senso esce un po' fuori dalla situazione dello stato, nel senso che sicuramente è una città molto più aperta, però comunque ingiustizie se ne vedono tutti i giorni, e comunque c'è proprio un dato proprio di fatto che comunque le famiglie afroamericane fanno proprio molta più fatica ad accedere all'educazione, al sistema di educazione più basilare, e quindi quello chiaramente poi crea anche delle grandi differenze a livello sociale, no? E dicevo, accennavo prima che appunto la città con la criminalità più alta negli Stati Uniti, noi nel documentario facciamo vedere anche qualche piccola statistica, e ne cito alcune: una persona su tre afroamericana è stata o è in carcere, quindi insomma ci rendiamo conto anche di qual è la questione, considerando poi che le prigioni sono private, quindi ricevono fondi dallo Stato a seconda del numero delle persone che appunto accolgono al loro interno, quindi è un sistema abbastanza compromesso da quel punto di vista, che sicuramente sta migliorando a livello nazionale, se ne parla sempre di più, però comunque esiste e è difficile. E non si può chiudere gli occhi davanti a questa cosa, ecco, abbastanza palese.
E allora, Michele, un aspetto bellissimo che mi è piaciuto un sacco della serie è il carattere avventuroso della creazione stessa. Ricordiamo, 6 mesi negli Stati Uniti in una corsa contro il tempo, perché prima o poi stava per scadere il visto. Allora ti chiedo, qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato e come hai finanziato la serie e anche una permanenza così lunga?
Allora, la difficoltà più grossa che ho avuto, più grande, è stata sicuramente quella di portare a termine il progetto, nel senso che fin dall'inizio sapevo che era un progetto ambizioso e, ripeto, non avevo grande esperienza in merito, se non alcuna, soprattutto dal punto di vista video, quindi insomma grande responsabilità, considerando che poi tutto è nato con Sean e poi ci sono uniti alla squadra Colin e Anna, che sono altre due ragazze che sono state fondamentali per... E poi abbiamo avuto diversi collaboratori, chiaramente grande dose di fiducia nei miei confronti, perché queste persone hanno lavorato praticamente tutte in maniera gratuita, e però comunque questa corsa contro il tempo è stata faticosa, perché comunque io ho dovuto cercare di recuperare la maggior parte del materiale possibile, ma soprattutto cominciare a montare tutto quello che sarebbe stato la serie. Sarebbe bello pensare che comunque la serie venisse un po' distribuita in maniera un po' più massiccia, perché comunque la distribuzione oggi come oggi rimane secondo me l'elemento più faticoso dal punto di vista del processo di realizzazione. Non lo credevo, l'ho imparato sulla mia pelle, credevo che la parte più difficile fosse stata quella di realizzarlo, e invece no, la parte più difficile è proprio quello di trovare i canali giusti per arrivare alla gente, perché poi magari le persone apprezzano anche quello che fai, però devono avere il modo di arrivarci, perché non hanno la palla dietro.
Il tempo a nostra disposizione è finito, ringraziamo Michele Boreggi per essere stato con noi.
Io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori che sono all'ascolto, grazie mille.
Prima di chiudere però ricordiamo che le iscrizioni al Sicily Web Fest 2018 sono già aperte, potete trovare tutte le informazioni sul sito internet che lasceremo in descrizione, e in questa fase è possibile iscriversi con uno sconto del 20%.
Grazie ragazzi per essere stati con noi.
E noi ci sentiamo alla prossima.
LDF Web Radio.